Il mondo alla radio.
Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. A che punto siamo con la ricostruzione nelle zone terremotate del centro Italia del 2016? Che cosa si possono aspettare le popolazioni di quelle aree? In studio c'è Alessandro Guarasci, il commissario straordinario per la ricostruzione dopo il sisma del 2016. Giovanni Legnini ha consegnato qualche giorno fa in Parlamento il pacchetto di proposte per l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund e dei fondi della programmazione europea per appunto rafforzare la ricostruzione non solo materiale del centro Italia, colpito, ricordiamoci, dai terremoti del 2009, quello che colpì la zona dell'Aquila, e del 2016, quello che invece interessò tutta la zona del Retino. Ecco, in tutto, spiega la struttura commissariale, il pacchetto vale 4,7 miliardi di euro. Allora abbiamo proprio con noi il commissario Giovanni Legnini.
Il decollo definitivo della ricostruzione nel centro Italia è legato non al recovery plan, ma alle misure che abbiamo adottato nei mesi scorsi, che iniziano a dare frutti molto importanti, altri li attendiamo per i prossimi mesi. E quelle misure, quelle iniziative di accelerazione riguardanti sia la ricostruzione privata che quella pubblica sono già finanziariamente dotate a valere sulle risorse stanziate sul bilancio dello Stato. Non abbiamo problemi di risorse. Con il recovery plan intendiamo andare oltre, aggiungere alla ricostruzione materiale degli edifici misure integrative per i borghi e le città bellissime del centro Italia, per lo sviluppo socio-economico, la rinascita sociale di quei territori.
Ecco commissario, però si vede che ancora le opere avviate sono poche. Ci si è messa come al solito di mezzo la burocrazia?
Guardi, io ho ereditato una situazione molto difficile, una situazione di sostanziale blocco della ricostruzione, dopo mesi, peraltro fortemente condizionati dalla pandemia, di incisiva opera di semplificazione da tutti riconosciuta, che abbiamo introdotto sia per via normativa primaria, grazie al governo e al Parlamento, che perché a mezzo di ordinanze la condizione è cambiata, sta cambiando, ma noi siamo in una situazione di sostanziale avvio in questa fase, ai noi, dopo tanti, diversi anni dal sisma. Abbiamo chiuso il 31 dicembre scorso con 3.200 cantieri aperti. Certo, non sono quelli che i cittadini si aspettavano da anni, ma sono non pochi nell'anno della pandemia. Sono state già concluse circa 4.000 interventi. La ricostruzione adesso, dopo l'opera di semplificazione e di irrobustimento della governance, anche con l'assunzione di tecnici, di personale amministrativo che abbiamo fatto e faremo nei prossimi mesi, la ricostruzione inizia a decollare, ma ci vorrà un po' di tempo.
Ecco, possiamo dire che la riconversione energetica sarà in qualche modo, diciamo, una linea comune di questa ricostruzione?
Lo sarà certamente la riconversione energetica, il grande tema della sostenibilità è presente nelle strategie che noi ci siamo dati, lo è ad esempio per quel che riguarda i programmi che abbiamo proposto sul recovery plan, che mi auguro il nuovo governo, il governo Draghi che nascerà, porterà avanti e sono certo implementerà ulteriormente, e lo è anche attraverso l'utilizzo dei super bonus edilizi, il famoso 110%, che noi siamo riusciti con il governo, il Parlamento e con le iniziative che ho intrapreso ad aggiungere al contributo di ricostruzione, prevedendo chiedendone il concorso ai fini della ricostruzione di edifici più sicuri e più sostenibili, a mezzo dell'introduzione di un super bonus rafforzato, che è un nuovo strumento a disposizione delle popolazioni dei crateri sia del 2016 che del 2009, e cioè la possibilità di utilizzare i super bonus edilizi, il 110%, in misura superiore a quella di altri territori, maggiorato del 50%, in alternativa al contributo della ricostruzione.
Senta, per chiudere, questo probabilmente sarà uno dei più grandi cantieri che l'Italia ha conosciuto negli ultimi anni. Come farete ad evitare le influenze della malavita?
Stiamo rafforzando con iniziative concrete i presidi di legalità. La struttura di missione, a suo tempo istituita presso il Ministero degli Interni, garantisce un presidio anti-infiltrazione molto efficace, e noi abbiamo stipulato il protocollo di legalità con le organizzazioni sindacali, la stessa cosa faremo con le associazioni datoriali, e ci accingiamo ad introdurre delle misure molto innovative a presidio del corretto svolgimento delle attività di cantiere, il badge di cantiere, il settimanale di cantiere, con una piattaforma capace di raccogliere tutti i dati sull'accesso ai cantieri, e la promozione di protocolli di legalità in tutte le 10 prefetture coinvolte, tavoli nei quali siederanno parti sociali, casse edili, istituzioni locali e territoriali. Ci sono strumenti e c'è una strategia anche per coniugare semplicità, semplificazione, accelerazione e presidi di legalità.
E allora ricordate tutti la scena di Amatrice distrutta dal terremoto. A dare speranza è la notizia di alcuni giorni fa comunque che il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha finanziato il consolidamento e la ricostruzione proprio della torre civica di Amatrice. Le istanze totali di ricostruzione presentate in quella cittadina ad oggi sono quasi 2.400. Ecco, ma come vive la comunità di Amatrice questo quarto inverno dal sisma? Sentiamo che cosa ci ha detto Don Fabrizio Borrello, direttore della Caritas di Rieti.
Beh, dopo lunga attesa qualche segnale di ricostruzione è davvero partito, quindi le persone cominciano a vedere qualcosa di più concreto rispetto ai tanti discorsi e ai tanti proclami degli anni passati. Certo, questa partenza coincide con un momento storico ulteriormente difficile, appunto a causa, sappiamo bene, del Covid, per cui la gente percepisce che si sta muovendo qualcosa, però in questo momento si fa fatica ad essere un po' entusiasti. Però comunque qualche segnale positivo anche da parte delle persone si percepisce, e qualcuno comincia a vedere anche i risultati di una fatica portata avanti in questi anni.
Come Chiesa, che cosa state facendo per contrastare l'aumento della povertà e anche del disagio psicologico?
Come Chiesa abbiamo sempre garantito, al di là poi dei mezzi concreti, degli aiuti concreti, comunque la prossimità, cioè la vicinanza alle persone. E quindi continuiamo quest'opera di vicinanza, anche se la storia del Covid ci impedisce i contatti diretti, le visite a domicilio che eravamo abituati a fare, però comunque si sta organizzando e si stanno organizzando di nuovo momenti di incontro, possibilità di confronto e anche esperienze di aiuto, di sostegno a chi ha più bisogno. La prossimità e la vicinanza, l'ascolto sono le dimensioni fondamentali, poi tutto il resto che comunque è presente, quindi l'aiuto materiale, spese con generi di varia natura e anche supporto economico in altre forme.
È possibile far ripartire quei territori anche economicamente?
Un tentativo di ricreare socialità, come Chiesa l'abbiamo portato avanti e continuiamo a portarlo avanti per tutte le fasce d'età e spesso con esperienze anche trasversali di età, concetto molto caro a Francesco questo della comunione fra generazioni. Per quanto riguarda il discorso economico, io credo che, ed è anche l'esperienza che stiamo portando avanti insieme alla Caritas italiana, è valorizzare lo specifico di questi territori e farlo diventare un volano per poter ripartire in senso vero. Già molto si sta facendo e si è fatto fin dall'inizio, supportando le aziende di questo territorio, ma facendo diventare veramente questo territorio un'attrazione per quello che di specifico e di bello ha, non solo dall'aspetto, da un punto di vista culinario, ma anche da un punto di vista geografico e anche culturale. Per cui queste tre dimensioni, la parte culinaria, se vogliamo, lo specifico delle produzioni di questo territorio, la cultura e l'ambiente, sono sicuramente i volani che potranno far ripartire seriamente questo territorio.
E ricorrono in questi giorni i 90 anni della Radio Vaticana, e nelle zone terremotate c'eravamo pure noi. Sentiamo allora il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, intervistato da Francesca Sabatinelli il 24 agosto del 2016.
I soccorsi, oltre che su Amatrice Centro, si sono concentrati in un gruppo di frazioni che sono stati interessati, diciamo, in maniera diretta dal movimento sismico, per cui l'abbiamo individuato un'ora e mezza fa con la Protezione Civile, con il Ministro del Rio. Abbiamo chiamato Zona 1, io sono a chiamata che ha sommati tutte quelle frazioni che stanno dalla parte andando verso Ascoli, e altro che il paese non c'è più sisma di questa cosa, non stiamo in zona sismica 1, non c'è mai stato. Quando ho visto che crollata la porta storica da Amatrice, che ha resistito a tutti gli eventi sismici negli ultimi 30 anni, da lì ho capito che era un dramma.
Sindaco, un primo bilancio, le vittime, poi so che i numeri sono in divenire, ma che cosa adesso, a questo momento, cosa si può dire?
Sì, conosco tutti. Il dramma è questo, cioè il dramma c'è sempre quando c'è la morte, è ancora più forte quando li conosci tutti.
La macchina dei soccorsi?
Tra le 300 telefonate, proprio alle 4, le 4 meno 5, ho mandato l'appello, ho detto il paese non c'è più, serve una situazione, e da lì noi dopo 10 minuti sono arrivati i primi mezzi, i primi vigili del fuoco, per cui ecco, la macchina della comunicazione è indispensabile, è fondamentale, perché tante vite si sono salvate, penso che si possano salvare, perché c'è stato questo tantam. Già alle 4:15 c'era il primo gruppo dei vigili del fuoco, io stavo lì con loro, e avremo la forza di rialzarci, io ne sono convinto.
E da Amatrice ci spostiamo sul versante marchigiano. Se ricordate, interi paesi come Arquata del Tronto e Pescara del Tronto furono rasi al suolo. Ora bisogna capire dove ricostruire. A fine febbraio dovrebbero arrivare dunque le linee guida. Intanto un gruppo di cittadini si è organizzato per tenere vivo il territorio. Carlo Ambrosi di Arquata Potest.
Negli ultimi mesi, ma parliamo proprio degli ultimi 2, 3, 4 mesi, si sono iniziati a vedere alcuni cantieri, ma parliamo di piccolissimi numeri, e soprattutto parliamo di cantieri che sono stati avviati in case singole, diciamo, quindi non negli aggregati, che poi costituiscono la stragrande maggioranza delle tipologie edilizie dei nostri paesi, che sono appunto paesi medievali, quindi dove appunto le case sono tutte arroccate tra di loro. Per cui è partito qualche piccolo cantiere, ovviamente nelle frazioni che sono ancora, dove si possono presentare i progetti, quindi non in quelle perimetrate, perché ricordiamolo, il comune di Arquata ha 13 frazioni, di cui una metà sono perimetrate, cioè completamente distrutte, e per quelle frazioni ovviamente bisognerà presentare dei piani per la ricostruzione dei paesi stessi, quindi lì la ricostruzione nei fatti non è ancora mai partita. Nell'altra metà delle frazioni, quindi le altre 6 rimaste, ecco, tendenzialmente si inizia a vedere qualche cantiere, ma parliamo di un paio di cantieri per frazione, a dire tanto.
Questo purtroppo ha portato a uno spopolamento di quella zona?
Beh, lo spopolamento c'è stato già da prima, perché ovviamente il terremoto c'è stato 4 anni e mezzo fa ormai, quindi le persone hanno dovuto decidere a breve giro se c'era la possibilità di rimanere effettivamente lì ad Arquata, oppure se preferivano trovare delle soluzioni alternative alle SAE, che sono le soluzioni abitative d'emergenza, dove vive tuttora la popolazione che ha deciso, nonostante tutto, di rimanere ad Arquata. Quindi lo spopolamento era già in atto appunto anche in un certo senso già prima del sisma, perché comunque si tratta di comuni dove era già difficile trovare lavoro prima del sisma, e quindi il terremoto ha contribuito con una forte accelerazione. Però bisogna tenere presente che ci sono buona parte delle persone che li vivevano prima, che hanno comunque deciso di rimanere lì e che onorano con la loro presenza questo territorio, perché se tutti noi un domani vedremo ricostruite le nostre case è principalmente grazie a loro, che con tenacia hanno deciso di rimanere sul territorio.
Ecco, come cittadini, che cosa state facendo come attività anche per in qualche modo rivitalizzare quei territori?
Guardi, io sono presidente di un'associazione, Associazione Arquata Potest, che ha sede appunto ad Arquata del Tronto e che è stata fondata nel 2011, quindi ben prima del terremoto. Dopo il terremoto abbiamo deciso di portare avanti iniziative volte a far comunque conoscere quanto di buono è ancora presente sul territorio. Quindi, non potendo portare le persone a visitare le bellezze artistico-architettoniche presenti nel comune di Arquata del Tronto, abbiamo deciso di puntare su ciò che il terremoto non ha intaccato, ovvero la bellezza della natura. Quindi noi, come Associazione Arquata Potest, ci occupiamo del recupero dei sentieri storici del territorio e stiamo ormai completando il GADA, che è questo anello che unisce tutte le frazioni del comune di Arquata. Infatti l'acronimo di GADA sta per Grande Anello di Arquata, per permettere ai visitatori di venire sul territorio, di sostenere quindi le attività che hanno deciso di rimanere sul posto facendo acquisti, e soprattutto per mantenere viva anche la nostra storia, perché comunque questi sono sentieri storici che c'erano, ci sono stati per secoli.
Se il 24 agosto del 2016 la terra tremò nel Reatino, il 30 ottobre il sisma interessò Norcia e le zone vicine in Umbria. Pensate, quasi 1500 gli edifici danneggiati e tanti danni anche al ricco patrimonio ecclesiastico. E anche la ricostruzione purtroppo lì è appena all'inizio. Allora abbiamo con noi l'arcivescovo di Norcia Spoleto, Monsignor Renato Boccardo. Buon pomeriggio, Monsignore.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, mi sembra che voi abbiate fatto tra l'altro una riunione per capire a che punto siamo per quanto riguarda la ricostruzione dei beni ecclesiastici. Sappiamo quanto sia ricca quella zona. A che punto siamo?
Allora, noi abbiamo in totale 382 chiese o distrutte o gravemente danneggiate, dunque tutte inagibili. Ci sono alcune zone della diocesi dove non c'è una sola chiesa che si possa utilizzare, e quando dico chiesa dico la struttura parrocchiale, dunque anche le sale per la catechesi o per altre attività pastorali. Grazie a Caritas Italiana e a tanti altri benefattori abbiamo costruito in diverse zone delle cosiddette sale di comunità che permettono la ripresa della vita pastorale. A che punto siamo? Direi che siamo, purtroppo dopo 4 anni, però siamo a buon punto grazie alla determinazione e alla lungimiranza del commissario straordinario, l'avvocato Legnini, che ha preso in mano con serietà e determinazione tutta l'opera della ricostruzione, facilitando dei percorsi anche burocratici che prima si potrebbe dire erano fatti più per bloccare o ritardare che non per accelerare la ricostruzione. Proprio questa mattina ho avuto un incontro con la sovrintendenza dell'Umbria e un team di tecnici che sono incaricati della ricostruzione del complesso abbaziale di Sant'Eutizio in Valle Castoriana nel comune di Preci. E in parallelo tanti altri cantieri sono allo studio. Entro la fine del mese di febbraio la diocesi avrà redatto una lista di professionisti ai quali affidare i diversi incarichi per la progettazione, per la valutazione, e speriamo di poter partire quanto prima con diversi cantieri, il che sarebbe certamente un'opera necessaria da un punto di vista materiale, ma mi sembra ancora più necessaria da un punto di vista ideale, è importante per queste popolazioni vedere che finalmente la ricostruzione non si ferma soltanto alle parole o alle promesse, ma a qualcosa di concreto, cioè alle pietre.
Senta, tra gli abitanti di Norcia, dei comuni vicini, lei che cosa percepisce? C'è ancora forte smarrimento per quel terremoto e soprattutto c'è una speranza di un domani?
Ma la speranza non è mai venuta meno. Insieme con l'amarezza e la delusione proprio per queste lungaggini burocratiche a cui facevo riferimento. Dunque la speranza c'è, la determinazione, ho ammirato in queste popolazioni l'attaccamento al proprio territorio e la determinazione a restare comunque. È chiaro che la tentazione di allontanarsi per trovare altrove una vita più sicura e più dignitosa, questa permane.
Ecco, che cosa si può cominciare a pensare per rivitalizzare il turismo religioso che in quella zona era particolarmente forte? Io capisco che senza chiese, senza beni ecclesiastici in questo momento si possa pensare a poco, però possiamo in qualche modo tracciare una linea?
Ma io direi che questa è una zona che da un punto di vista paesaggistico è bellissima e già la natura è un polo di attrazione. E altri monumenti non ci sono, c'erano le chiese ricche di affreschi, di opere d'arte delle diverse epoche. Adesso tutte queste opere d'arte, per fortuna, sono ricoverate in un centro regionale previsto dalla regione Umbria già dopo il terremoto del 97. Dunque sono al sicuro e gradualmente si procede al loro restauro, in attesa di poterle restituire alle comunità di provenienza. Finché però queste chiese, che erano degli scrigni di arte, ma a me piace sottolineare che erano soprattutto opera della fede, quando si pensa a quelle popolazioni che nei secoli lontani hanno voluto che artisti anche di fama venissero da altre regioni d'Italia per lasciare qui l'impronta della loro arte, si pensa ai sacrifici che hanno dovuto fare, è un dovere morale, direi, di recuperare tutto ciò che è recuperabile, sapendo però che i muri non bastano. Ci sono i muri, ci sono le opere d'arte, si spera che questi tornino ad attirare pellegrini e turisti, ma se noi nel frattempo non ricostruiamo il tessuto sociale, dunque la bellezza e la fecondità delle relazioni, la collaborazione tra i diversi attori, possiamo chiamarli, anche dell'accoglienza, penso agli albergatori, penso ai commercianti, eccetera, se non facciamo questa opera che è molto più urgente, alla fine ci ritroviamo con i monumenti ma non abbiamo più un'anima.
Ecco, e allora, come lei ci ha detto, sicuramente abbattere la burocrazia è fondamentale. Davvero, in un minuto, lei ha visto sotto questo punto di vista un voltare pagina?
Sì, posso dirlo chiaramente, sì. Con la nuova gestione degli uffici commissariali abbiamo avuto veramente una ventata di ossigeno, diciamo così.
Benissimo, allora noi ringraziamo Monsignor Renato Boccardo, che è arcivescovo di Norcia e Spoleto. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, si chiude qua questa seconda parte del Mondo alla Radio, che io ricordo è stato dedicato al terremoto del centro Italia del 2016 e del 2017. Ricordiamoci, furono 299 vittime e le zone appunto furono quelle a cavallo tra il Lazio, le Marche e l'Umbria. Un intero territorio distrutto, ma che noi speriamo tutti possa presto tornare a vivere, con tante iniziative, con tanta cultura, con tanti visitatori, con tanti turisti. Io vi saluto, vi ricordo che appunto sono Alessandro Guarasci, però saluto anche i miei due fedelissimi e bravissimi collaboratori, ovvero Luciana Fantini e Roberto Colangeli. Dunque si chiude qua il Mondo alla Radio, ma voi rimanete all'ascolto di Radio Vaticana.
stasera.